tutti. Il messaggio che oggi ho voluto preparare per noi tutti è intitolato Beati voi. Quando leggiamo le scritture, soprattutto i Vangeli, vediamo che spesso a Gesù viene chiamato, viene appellato con l'appellativo di maestro, inteso come maestro della legge. Ciò deriva dal fatto che egli aveva, a detta dei presenti, una profonda conoscenza delle scritture, talmente profonda che superava quella dei veri dottori della legge. Coloro che andavano ad ascoltarlo, e lamentiamo che tra questi spesso vi si trovavano farisei e membri del Sinedrio, ne rimanevano stupefatti, estasiati per come Gesù esponeva e spiegava le scritture. Andiamo a prendere subito le nostre Bibbie e apriamole in Matteo capitolo 7, versetti 28 e 29, in cui leggiamo Matteo 7, versetti 28 e 29. Ora, quando Gesù ebbe finito quei discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. I suoi detrattori, non potendo ribattere su ciò che egli diceva, cercavano spesso di farlo cadere in inganno e magari di costringerlo anche a mostrare un segno della sua autorità, quell'autorità che loro dicevano di aver ricevuto direttamente da Dio a motivo di ciò che Mosè stabilì a suo tempo su ordine dell'Eterno. Ma proprio Gesù, che stabilì il servizio sacerdotale dei Leviti al tempo di Mosè, non cadde mai e poi mai nel loro tranello. E quando gli chiesero un segno della sua autorità, egli rispose così. Lo leggiamo in Matteo 12, versetti 38 e 39. Matteo 12, versetti 38 e 39. Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono, dicendo: Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli, rispondendo, disse loro: Questa malvagia ed adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Un segno che poi effettivamente diede quando morì e rimase nel sepolcro morto per esattamente 3 giorni e 3 notti, ovvero 72 ore, proprio come Giona all'interno del grosso pesce. Gesù non venne accolto degnamente nemmeno a Nazareth, la città di origine dei suoi genitori terreni e dove aveva vissuto sin dal ritorno dall'Egitto a causa della persecuzione di Erode il Grande. I suoi concittadini erano coloro tra i più stupiti e perplessi della sua grande conoscenza, una grande conoscenza scritturale e dal metodo che egli usava per insegnare. È narrato nella scrittura un episodio in cui costoro si scandalizzarono a tal punto che cercarono di ucciderlo, spingendolo giù da una rupe, credendo posseduto da uno spirito immondo, come leggiamo in Luca 4, versetti 28 e 29. Luca 4, versetti 28 e 29. Nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi dall'ira e, levatisi, lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, su cui la loro città era edificata, e per precipitarlo giù, quindi lo volevano proprio uccidere. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Di questo episodio ricordiamo la frase che disse appunto Gesù: Nessun profeta è ben accetto in casa sua. Per i vostri appunti vi consiglio di leggere l'intero episodio contenuto in Matteo 13, tra i versetti 54 e 58. Ripeto, Matteo 13, 54-58. Ma i semplici, i puri di cuore, la maggior parte di coloro che erano tra le immense folle, non la pensavano così, ed anzi lo osannavano e lo inneggiavano, chiamandolo addirittura Messia. Il suo modo di parlare era innovativo. Nessuno prima d'ora aveva mai sentito parlare e spiegare la scrittura così come faceva Gesù. Una scrittura che da lettera morta nei loro cuori prendeva vita, prendeva vigore e tutti ne erano stupiti. I suoi insegnamenti erano memorabili, seppure egli amava spesso parlare in parabole. In uno di questi, uno in cui non usò parabole perché volle farsi ben comprendere da coloro che erano venuti ad ascoltarlo, egli ci diede forse il più grande o tra i più grandi insegnamenti, non solo ai presenti, ma anche a noi, in testimonianza di ciò che egli disse. Sto parlando, credo che l'abbiate capito anche voi, del famoso Sermone della Montagna, che possiamo considerarlo come la Lectio Magistralis di Dio, usata per istruirci a diventare concretamente dei buoni testimoni di Cristo e della sua parola, quindi. Andiamo a leggere una parte di questo sermone anche abbastanza lungo, quella che parla appunto delle beatitudini, proprio per riprendere il discorso di questo mio breve sermonetto. La troviamo in Matteo capitolo 5, tra i versetti 1 e 16. Matteo 5, versetti 1 e 16, leggiamoli. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fa, come si fu seduto sui i suoi discepoli, gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati ed assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. In questi passaggi del Sermone del Monte Gesù ci invita ad essere portatori di luce in questo immenso mondo sommerso dalle tenebre. Ci chiama beati se facciamo ciò che egli ci ha insegnato, se il nostro comportamento, il modo di come ci presentiamo e proponiamo agli altri è guidato da quell'amore che egli stesso ha per tutta l'umanità, tanto da dare la sua vita per la nostra redenzione. Ci chiede di farci guidare dagli stessi suoi sentimenti, quei sentimenti che sono il prodotto dello Spirito Santo che opera in noi e che Dio fa crescere e coltiva nei nostri cuori, come chi cura amorevolmente le sue piante, desiderando di vederle un giorno i loro fiori sbocciare. Questi doni, che attraverso lo Spirito Santo crescono in noi, ci consentono di diventare reali ambasciatori e testimoni veraci di Cristo e della verità. Per un vostro ripasto vi consiglio di leggere naturalmente il versetto 22 di Galati 5, dove Paolo ci elenca quali sono i doni che lo Spirito Santo fa sbocciare in noi. Per tale motivo, il nostro parlare sia sempre guidato da questi doni. Non generiamo contese se vogliamo essere dei veraci messaggeri di Cristo, come egli stesso, sempre attraverso Paolo, ci ricorda nella seconda lettera a Timoteo. Capitolo 2, tra i versetti 24 e 26, che andiamo a leggere. Secondo Timoteo 2, versetti 24-26. Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, perché giungano a riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Parliamo sempre esprimendoci con grazia, come Dio ci ricorda anche in Colossesi 4, versetti 5 e 6. Leggiamolo. Colossesi 4, versetti 5 e 6. Procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Perché non solo ciò che diciamo ci venga imputato a giustizia, ma anche come lo diciamo. Infatti il nostro modo di proporci rivela da quale spirito siamo ammaestrati. Coloro che ci contrastano e ci attaccano, spesso maleducatamente, con fare arrogante e offensivo, non sono certo guidati dallo Spirito Santo, ma da un altro tipo di spirito che è in contrasto con la verità di Cristo. Allo stesso modo però ci avverte che chi seguirà le sue vie, chi porterà ovunque la sua parola, non sarà spesso il benvenuto. Non verrà considerato santo, ma piuttosto sarà perseguitato, osteggiato, beffeggiato e in molte delle volte cacciato da ogni luogo. I loro stessi familiari saranno i primi che lo combatteranno, lo accuseranno e spesso taglieranno definitivamente i ponti con noi. Ma chi avrà perseverato sino alla fine? Chi non avrà ceduto alle pressioni del mondo, che lo ripeto, potranno essere realmente pesanti e difficili da sopportare, riceverà il giusto premio. A tal proposito leggiamo cosa è scritto in Matteo 10, tra i versetti 16 e 22. Andiamo in Matteo capitolo 10, versetti 16 e 22. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re, per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non vi preoccupate di come parlerete o di che cosa dovete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora, leggiamo bene questa parte, il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il premio che ci aspetta sarà la corona della vita eterna che il nostro Salvatore ci consegnerà al suo ritorno, come scritto nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 4. Primo Pietro 5, versetto 4, dove troviamo: e quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. E ci esorta a non temere e tenere fede alla promessa che egli ci ha fatto e che ci ricorda nuovamente nell'ultimo libro delle Scritture, l'Apocalisse. In Apocalisse 3, versetto 11, leggiamo: ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Restiamo fermi a questa promessa, sapendo che le sue promesse, le promesse di Dio, verranno mantenute, perché lui non v'è menzogna. Nel concludere questo mio messaggio, intitolato Beati voi, vorrei lasciarvi con un ultimo passo scritturale in cui Gesù stesso aggiunse un altro aspetto che ci avrebbe resi beati ed è indirizzato soprattutto a noi. L'episodio è contenuto in Giovanni 20, versetto 29. Giovanni 20, versetto 29, quando Gesù apparse a tutti gli apostoli, a Tommaso in particolare, dopo la sua resurrezione. E Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. Cari fratelli e sorelle, Gesù sta proprio parlando di noi, che seppur non l'abbiamo mai veduto, abbiamo creduto. E questa nostra fede sarà la componente più importante della grande armatura di Dio, in cui proprio Dio stesso ci rivestirà. Sarà lo scudo che ci proteggerà più di ogni altra cosa dagli attacchi del maligno. Per i vostri appunti vi consiglio di andarvi a leggere la lettera che Paolo scrisse agli Efesini, capitolo 6, tra i versetti 11 e 18. Con questo io vi saluto e vi do il mio buon proseguimento e grazie per avermi ascoltato pazientemente.